Giobbe è indubbiamente il grande capolavoro della letteratura biblica, rompicapo dei filologi a motivo della sua lingua ardita e complessa. Giobbe è stato sempre il breviario dei grandi spiriti dell'umanità, perché in questo libro si sono specchiati. Nelle pieghe delle sue pagine si sono cullati, nelle sottili provocazioni che custodisce hanno ritrovato il senso delle loro pene interiori. Che cos'è il libro di Giobbe? Il libro di Giobbe è un dramma, non una tragedia. La tragedia, sappiamo, è tipica del mondo greco. Basti pensare al famoso mito di Edipo. Il destino di quest'uomo è segnato da sempre, dovrà uccidere suo padre e sposare sua madre. E a nulla valgono i tentativi del genitore, appunto Laio, per sopprimere il neonato. Il piccolo Edipo scamperà alla morte, sarà elevato da Polibo, ucciderà Laio e sposerà Giocasta. In tutto regna sovrana la necessità e la libertà non può far nulla. La maledizione si compie secondo quanto aveva appunto detto l'oracolo. La Bibbia non conosce la tragedia perché in essa la determinazione non trova spazio. Nella Bibbia c'è il dramma, cioè sull'uomo non pende come una spada di Damocle una immutabile necessità. Giobbe prova sofferenze inaudite. I suoi figli muoiono uno dopo l'altro, i suoi beni vanno in rovina, egli stesso si ammala, siede sulla cenere con un coccio in mano, eppure Giobbe dialoga con Dio. Urla, impreca, giunge addirittura alla bestemmia, però sta di fronte al mistero, non come a qualcosa che assomiglia a un destino già scritto, ma appunto come ad un mistero. Potremmo dire che Giobbe è un dramma, o meglio, il dramma dell'uomo, il dramma di ogni uomo di fronte al mistero del male, di fronte al mistero della sofferenza e dell'ingiustizia. Giobbe in questo modo è uno specchio della storia di ogni uomo a confronto col mistero di Dio, un Dio che pare vicinissimo, ma che insieme è distante ed enigmatico, appunto misterioso. Chi è Dio? Questa è la grande domanda che suscita il libro. Meglio, è il grande tormento di Giobbe. E da una parte il libro scagiona Dio, imputando al Satana la responsabilità del male. Ritornerò su questo nei primi due capitoli. Dall'altra parte, il dramma di Giobbe si pone proprio a questo livello. Davvero Dio è buono? Davvero Dio è affidabile? La vita, afferma Giobbe a più riprese, sembra dimostrare il contrario. La preghiera non ha risposta, la sofferenza dilaga senza confini, Dio addirittura è rappresentato come un cinico, come un sadico che gode della sofferenza umana. E allora qual è la logica che presiede alle scelte di Dio? Forse Dio agisce in modo arbitrario? È dunque inaffidabile? È un nemico crudele dell'uomo? È perfidamente soddisfatto di vedere le pene delle sue creature? Ecco le grandi domande, le sfide, le provocazioni di questo libro. Queste domande inquietano, scandalizzano, lasciano senza pace. E gli amici di Giobbe, a fronte della veemenza delle sue parole, si rifugiano nei trattati di teologia imparati a scuola e come pappagalli ripetono eterne verità disincarnate. Elifaz, il primo amico, espone la tradizionale teoria della retribuzione. Se fai il bene, Dio ti premia, se compi il male, Dio ti castiga. Ma questa tesi non sta in piedi. Perché? Perché Giobbe dimostra la sua innocenza. Bildad, il secondo amico, riprende il tema dell'equilibrio fra il male morale e la sofferenza. Invoca testimoni antichi per sostenere l'assoluta giustizia di Dio che si manifesta nella sorte dei buoni e nella sorte dei malvagi. A dire, prima o poi coloro che scelgono il bene ricevono il bene. Ma Giobbe ribatte che chi può conoscere la giustizia di Dio? E smonta anche il secondo ragionamento. Infine Sofar, il terzo amico, che accusa Giobbe di esagerare con i suoi discorsi prolissi. La perfezione di Dio sorpassa il cielo e la terra. A Giobbe non resta che convertirsi. Ora, inutile dire che gli amici sono tratteggiati con sottile ironia. Le loro parole sono parole compassate, misurate, politicamente corrette. In fondo è la posizione dell'uomo religioso di ogni tempo, un uomo pio e devoto, gentile e conciliante, coltivato e ben educato. In realtà, ci dice il libro, questi uomini non conoscono Dio, se non per sentito dire. E le loro parole sono una ripetizione psitachica di discorsi appresi all'Accademia. Non convincono Giobbe, né tantomeno sono in grado di dire la verità di Dio. Ora, naturalmente, tutto il carattere ironico del libro è proprio qui. Perché? Perché il lettore, di fronte a tanta scienza espressa dagli amici, naturalmente dà ragione a loro, dicendo: ma hanno ragione, gli argomenti che portano sono così importanti, sono così fondati, sono così probanti che non si può che dare ragione a questi amici. In realtà, e quindi in questo senso, si distanzia da Giobbe, che invece grida, quasi bestemmia il Signore. Tuttavia, nel momento in cui Dio stesso prende la parola, sappiamo, la sorpresa è grande. Capitolo 42. Dopo che il Signore ebbe rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz il Teman: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Ecco il paradosso del libro. Colui che ha lottato con se stesso e con Dio, passando attraverso il crogiolo della sofferenza e giungendo al limite dell'insulto, in realtà ha detto cose rette di Dio. Chi invece ha ripetuto discorsi altrui, difendendo un Dio, qui davvero con la lettera minuscola, mai incontrato e conosciuto, quintessenza di ragionamenti scolastici, è riprovato dal Dio stesso, dall'assoluto, qui il Dio chiaramente con la lettera maiuscola. Per cui vedete, l'ascolto di Giobbe fa emergere un Dio imprevedibile, un Dio misterioso. Contro ogni tentativo, ma diciamolo pure, contro ogni tentazione, di ridurre il mistero trascendente a schemi umani precostituiti, il libro di Giobbe fa crescere una più profonda e articolata relazione con Dio, per cui dalla sua lettura non si esce mai indenni, perché Giobbe obbliga a cambiare registro, spazza via la patina di falsa religiosità, cancella ogni goffa certezza di conoscere il mistero. Giobbe è un libro provocante, esso interpella, purifica, accusa, inquieta, tormenta, obbliga a prendere posizione, conduce a interrogarsi sulla fede, appunto da persone adulte, abbandonando per sempre la banalità delle ricette preconfezionate. Ora, i primi due capitoli, come sappiamo, sono interamente giocati su due piani. Prologo in cielo, prologo in terra. Ripresi magistralmente da Goethe nel Faust. E si passa appunto dal cielo alla terra. Che cosa ne viene? Che il lettore ha una doppia visione dei fatti. Sa quanto accade sulla terra, ma insieme ha il privilegio di sapere quello che succede in cielo. Nella scena del consiglio divino, di cui Giobbe però attenzione all'oscuro. Questo è un fenomeno letterario tipico, si chiama opacità, cioè quel fenomeno per cui il lettore ne sa più del personaggio. Il lettore ha un vantaggio sul personaggio, sa qualcosa che il personaggio non sa. Facciamo un esempio famoso, Genesi 22, Dio mise alla prova Abramo. Noi sappiamo che Dio l'ha messo alla prova, ma lui no, poverino. Lui semplicemente sente dire prendi tuo figlio e va. Comodo. Oppure, altro famoso è Luca 24, i discepoli di Emmaus. Appunto, il pellegrino è il Signore risorto che camminava con loro. E noi lo sappiamo, ma loro no, poverini. E tutto il loro dibattersi è riuscire a riconoscere che quel pellegrino è Cristo risorto. La stessa cosa è qui. Noi sappiamo quello che succede al piano basso, in terra, ma sappiamo anche quello che succede ai piani superiori, in cielo. Mentre Giobbe no. Giobbe vede solo quello che gli uomini vedono, cioè quanto succede sulla terra. Allora, come viene presentato Giobbe? Come un uomo virtuoso e pio. Giobbe è un uomo integro e retto, che temeva Dio e si teneva lontano dal male. Notate che sono parole molto dense perché così è rappresentato Noè, così è rappresentato Abramo. È il perfetto equilibrio fra la dimensione orizzontale, le relazioni umane, e la dimensione verticale, il timore di Dio. È il ritratto per eccellenza dell'uomo virtuoso. E quindi il Signore benedice Giobbe. Come? Concedendogli una famiglia numerosa, figli e figlie, beni in abbondanza e naturalmente onori. È la classica teoria della retribuzione. Se fai il bene, Dio ti premia. Il racconto indugia anche su un particolare. Giobbe ogni settimana compiva riti di purificazione per i suoi figli, una specie di misura preventiva per evitare che il male si insediasse nella sua casa. Perché? Perché questi alzavano il gomito. Non so se erano veniti o meno, questo non lo so. Comunque, in ogni caso, alzavano il gomito e dice il testo, traduco un po' così, insomma, smadonnavano, cioè bestemmiavano, usavano termini non propriamente molto cattolici, diciamo. Allora Giobbe, che sa questo, che sa, conosce i giovani, dice meglio fare i sacrifici per, insomma, come dire, espiare questo peccato dovuto all'età. Questa è la prima scena. Poi la scena si sposta in cielo, sempre capitolo primo, e il lettore è messo a parte di quello che avviene ai piani superiori, cosa che appunto Giobbe ignora. Qual è il nocciolo di questa scena? Mostrare che c'è un legame fra la prosperità di Giobbe, la sua ricchezza e la sua virtù. Perché? Perché il Signore riconosce le virtù di Giobbe e lo dice con le stesse parole usate dal narratore, cioè che Giobbe appunto è un uomo virtuoso e pio, che teme il Signore e sta lontano dal male, integro e retto, teme Dio e sta lontano dal male. La scena è quella del Consiglio Divino, che come sappiamo è pensato come una corte intorno al sovrano. Quindi il re è seduto sul trono e intorno ci sono i ministri, fra cui Satana, il Satana, personaggio che non ha ancora assunto la figura del diavolo che noi gli diamo, o dell'angelo decaduto, si limita a esercitare il suo ruolo di pubblico ministero. Quindi è colui che appunto accusa, è il pubblico ministero che deve accusare, nei limiti naturalmente che gli assegna il Signore. E che cosa dice il Satana? Il Satana mette in dubbio la gratuità della virtù di Giobbe. Il Satana propone di distruggere tutto quello che appartiene a Giobbe per saggiarne la reazione. Naturalmente si tratta di una sfida lanciata a Dio per mezzo dell'inversione dei termini del problema, e cioè il Signore benedice il giusto e lo fa prosperare. Per il Satana invece è la prosperità che spinge Giobbe alla virtù. Ovvero sia, l'uomo si manterrebbe integro e giusto semplicemente perché è interessato ai beni che il Signore gli ha dato. Cioè, il rapporto con Dio sarebbe puramente mercenario, sarebbe puramente interessato. Quasi a dire, questo è ricco, non ha problemi, non ha problemi di denaro, non ha problemi di relazioni, una buona famiglia e così via, beh, è evidente che crede. In fondo, questa cosa qui è semplicemente l'espressione di una vita che non conosce problemi, ma proviamo a toccarlo un pochino e vedrai come ti benedirà in faccia. Vedete, l'idea è questa, che la fede di Giobbe sia puramente interessata, appunto mercenaria. Ecco la sfida del Satana, che Dio accetta, convinto Dio che non siano i beni a giustificare la virtù di Giobbe. Cosa che invece insinua il Satana. Dio dunque permette al Satana di attentare ai beni di Giobbe, senza però toccare la sua persona. Questa è la grande sfida. Ripeto, l'idea è questa, che la fede di Giobbe sia una fede mercenaria. A questo punto si torna in terra. Terra, cielo, si torna in terra. E con un ritmo incalzante e rapidissimo si abbattono su Giobbe le sventure, una dietro l'altra. Le greggi, i servi, i figli sono uccisi. La narrazione, per mezzo della ripetizione, insiste sull'irrimediabilità delle sciagure provocate dai nemici o da eventi naturali. E il lettore sa bene che dietro quegli agenti c'è la mano del Satana, che ha avuto il permesso da Dio di colpire Giobbe. E a fronte di queste disgrazie, la curiosità, naturalmente, è ovvia. Quale sarà la reazione di Giobbe? Forse che il Satana aveva ragione? Giobbe a questo punto rinuncerà a praticare le sue virtù. Notate che Giobbe non sa nulla di questa scommessa, di questa sfida fra Dio e Satana. Nemmeno sa che Dio ha scommesso. Potremmo dire che se ha scommesso, naturalmente, insomma, l'ha fatto con un piccolo margine di sicurezza di vincere. La reazione di Giobbe è duplice. Umanamente scioccato, si prostra nella confusione più totale. È prostrato, esattamente come un cadavere pronto per essere posto nella tomba. Come nudo è venuto al mondo, nudo lo lascerà. Insieme però riconosce che quanto ha avuto proveniva da Dio. Vedete, Giobbe non obietta se Dio gli porta via quanto gli ha dato. Anche adesso, in questo momento, benedice Dio. In altre parole, il Satana ha perso la sua scommessa. Le virtù di Giobbe non dipendono dalla sua prosperità. La fede di Giobbe, almeno per quanto riguarda gli averi, i possessi, non è una fede mercenaria. Ma la scena si sposta ancora in cielo, siamo al capitolo 2. Con soddisfazione Dio riconosce che la prima prova non ha potuto cambiare il suo giudizio su Giobbe e ripete appunto quello che ha già detto, e cioè che quest'uomo appunto è integro e puro e così via. Giobbe non ha con Dio una relazione di tipo mercenario, ma il Satana ritorna alla carica. E se Giobbe venisse colpito nella carne? Nelle ossa, nella sua salute, che cosa resterebbe di lui? Continuerebbe a rimanere virtuoso? E il Signore accetta la nuova sfida, imponendo semplicemente di non farlo morire. Si torna sulla terra e Giobbe è colpito da ulcere da capo a piedi. Dio diventa come un lebbroso di cui si teme il contagio, al punto di essere escluso dalla comunità, di diventare appunto un rifiuto. Esce dalla città dove si bruciano le immondizie. Giobbe è malato, ha perso l'onore, è avvilito dalla solitudine. Ecco la nuova e terribile prova a cui è sottoposto. Il Signore ha scommesso sulla fedeltà di quest'uomo sfigurato, respinto, abbandonato, ma tutto questo Giobbe non lo sa. Resta solo. Addirittura sua moglie gli rinfaccia la sua integrità morale, canzonandolo in maniera sarcastica. E vedete, in questo caso, la moglie diventa inconsciamente alleata di Satana. Cioè, la donna ha intuito, mi permetto di dire con chiaramente intuito femminile, che questa prova è stata Dio a permetterla. Sente l'odore di questa cosa, ma fa quanto Satana prevedeva che avrebbe fatto Giobbe una volta colpito nella sua persona. Per Giobbe, in realtà, è un'ulteriore prova che aumenta la sua sofferenza e la sua solitudine. Ma ancora una volta Giobbe non insulta Dio. Il Satana ha perso ancora una volta la sua scommessa. Nell'avvilimento più terribile, Giobbe resta giusto. A questo punto il racconto continua. Arrivano gli amici, tre uomini che rappresentano la sapienza d'Oriente e intendono dar prova di compassione per l'amico comune. Arrivano e nemmeno lo riconoscono, tanto è sfigurato. I loro gesti ricordano la pietà funebre. Si avvicinano, si siedono per terra e per 7 giorni, come per un morto, stanno in silenzio, quasi la celebrazione di un defunto. Ecco, così termina l'importantissimo prologo di questo libro. Perché vedete, ci sono tutti gli attori, c'è la posta in gioco del libro stesso e del dialogo che poi inizierà fra Giobbe e i suoi amici. Giobbe finora è stato marmoreo, quasi disincarnato di fronte alla propria immensa sofferenza. Forse che non avverte nella sua coscienza d'uomo il peso di quell'improvviso cambiamento impostogli da Dio. In un attimo è passato a perdere tutto e a perdere la salute, a sentire il corpo, quindi a percepire la malattia. Forse che la sua intelligenza può tacere dinanzi a questo cambiamento, la coscienza di essere rimasto integro e retto forse può bastare per affrontare le sue disgrazie. Ecco, i dialoghi che seguono, a partire dal capitolo terzo, metteranno allo scoperto tutta la sofferenza di Giobbe. Ora abbiamo visto che il lettore è stato informato delle due sedute del Consiglio Divino. Il Satana, esecutore, autorizzato naturalmente dal Signore delle prove di Giobbe, sparisce. Ma il Signore che ha permesso tutto questo e di fronte a cui Giobbe ha piegato il capo, come ne esce? Forse che si possa risolvere tutto col silenzio? Forse che Giobbe non ha proprio niente da dire a Dio? Ecco l'astuzia del libro. Mette in scena il Satana, ma poi il Satana sparisce. In realtà l'imputato qui è Dio. È proprio questo il problema. Dopo un'intera settimana di silenzio, Giobbe apre la bocca. Anzi, risponde al silenzio, o forse dà una nuova risposta dopo le risposte date nei capitoli 1 e 2. E il silenzio è squarciato dal grande grido lancinante, quasi disperato, che prorompe in un lamento amaro. E cioè Giobbe maledice il giorno in cui è nato. Qui davvero Abbiamo un salto. Ve ne leggo un pezzettino nella nuova traduzione. Sapete che è uscita da qualche mese una nuova traduzione della Bibbia, Bibbia Einaudi. Io ho avuto l'onore di partecipare a questa traduzione che mi ha fatto perdere pochi capelli che avevo in testa, quindi va bene. Però indubbiamente è un notevole lavoro. Dico subito che fra qualche mese uscirà in brossura con un prezzo un attimino più abbordabile, perché attualmente sono 240 euro, veramente un po' uno sforzo, magari per qualcuno no, però insomma per me sarebbero. Sicché si aspetta qualche mese, dovrebbe uscire un volume solo, un prezzo naturalmente più abbordabile. Sicuramente, insomma, è brutto dirlo da parte di chi ha partecipato, però lo dico per altri, siamo 12 che hanno lavorato per la traduzione, è stato fatto veramente un grosso lavoro. E vi leggo appunto la traduzione di Giobbe. Alla malora il giorno in cui nacqui, e la notte che disse è un maschietto. Quel giorno sia solamente tenebra, non se ne curi e lo ha in alto, e non brilli su lui alcun barlume. Lo reclamino la tenebra e l'ombra, e nembi vi dimorino di sopra, l'atterrisca un'eclisse diurna. Quella notte l'oscurità la prenda. Non si computi fra i giorni dell'anno e non entri nel computo dei mesi. Sì, infeconda resti quella notte. Grido di gioia, in essa non entri. Vedete, è proprio l'urlo disperato. Giobbe che sembrava sereno, quasi atarattico, cioè incapace di sentimenti di fronte alla sofferenza, a questo punto prorompe in un lamento amaro e maledice il giorno in cui nacque. Giobbe davvero appare lontanissimo dalla grande serenità che lo caratterizzava nel prologo, perché non solo i mali subiti, ma potremmo dire i 7 giorni di silenzio hanno lavorato quest'uomo. È un'esperienza che abbiamo tutti, quando abbiamo una contraddizione, tacciamo, da un certo punto un'esplode, quando esplode tira fuori tutto, anche quello che non dovrebbe dire. La stessa cosa fa Giobbe, cioè tace e poi a un certo punto quando parla veramente affila la lingua. Appunto questi 7 giorni di silenzio hanno lavorato, hanno appunto fatto riflettere Giobbe, lo hanno modificato e le sue parole sono esattamente contrarie a quanto aveva detto precedentemente. Notate, non maledice Dio come il Satana aveva scommesso, ma maledice il giorno della propria nascita. Ora, questo capitolo lo si può leggere in tanti modi. Questo è un capitolo amatissimo, per esempio, da Jung, ha fatto una lettura psicanalitica, è stato naturalmente letto anche da Lacan, in senso appunto sempre psicoanalitico, dei psicologi e così via, vedendo in questo monologo il supremo tentativo dell'uomo di restare padrone del male che ha subito. Sicuramente è possibile farlo, ma potremmo dire c'è anche un'altra possibilità, e cioè la possibilità di leggerlo, quello che cercherò di fare io, attraverso l'intertestualità biblica, cioè quali sono i testi che questa maledizione evoca. Perché, come vedremo, Giobbe è costruito in questo modo. Cioè, il libro di Giobbe molto probabilmente è molto tardo e l'autore aveva sott'occhio, sotto mano, la Bibbia. Certo, non ancora completa, evidentemente, ma molti testi li conosceva. E lavora proprio così, cioè riscrive alcuni testi con una torsione ironica che li capovolge. Vedremo vari esempi in questo senso. Allora, dicevo, c'è un modo di assimilare il male subito, di non avere nulla da dire in proposito, che assomiglia a una fuga, a una rimozione, a un oblio, a una impossibilità di guardarlo in faccia, di affrontarlo per quello che è. E in fondo è ciò che ha fatto Giobbe durante i 7 giorni di silenzio. Chi di voi si occupa di psicologia o in ogni caso anche semplicemente, non so, di bambini, sa benissimo che questa è una difficoltà, per esempio, nei ragazzi. Il caso classico: i genitori si separano, i bambini non dicono niente. Proprio questo è il problema: che non dicono niente, ma cosa hanno dentro? Hanno dentro un mondo che è in subbuglio, e l'arte sa proprio ne tirare fuori quelle cose. E quindi dice, ah, non dicono niente, sono contenti. Vuol dire che non capisce assolutamente nulla. Scusate questa battuta, però voglio dire, capite che, cioè, evidentemente chi conosce questi meccanismi interiori, poi trova il modo di far sì che a quella impressione della mente corrisponda una parola, che è la grande difficoltà, evidentemente, non solo dei ragazzi, ma dell'uomo in generale. Ora col suo parlare, Giobbe manifesta l'ultimo potere che gli è rimasto, desiderare lui stesso il male di cui soffre. E in questa prospettiva, vedete, tutti gli imperativi dell'inizio, perisca il giorno in cui nacqua, sia tenebra, lo rivendica la tenebra e così via, gli permettono di dare l'illusione, all'inizio, di tenere in mano le redini della propria esistenza per non affondare nella follia. È l'espressione del meccanismo di autodistruzione che opera nel cuore di una depressione. Appunto, l'idea che io tenendomi in mano mi vinco. Questo è forse il senso, potremmo dire, reale, storico del testo, ma appunto bisogna scavare più in profondità. Giobbe è alle prese con uno sforzo di teodicea? Forse sì. D'altra parte, gli amici più di lui, come si vedrà. Però, appunto, dicevo, possiamo dare anche una lettura differente di questo monologo, cioè per mezzo dell'intertestualità. Anzitutto, l'atto di automaledizione, perisca il giorno in cui nacqui, ha dei precedenti. E il primo è quello di Elia, il quale, perseguitato da Jezabele, si rifugia nel deserto. E 1 alle 19. Dopo aver camminato, si ferma e desidera la morte. Fra l'altro, questo testo di Elia è assolutamente straordinario. Perché? Perché sapete che nel capitolo 18 si racconta l'ordalia del Carmelo, cioè il momento in cui lui si confronta con 450 profeti di Baal. Li prende in giro e questi urlano, gridano, fanno incisioni e non scende nulla. A un certo punto lui fa mettere l'acqua 3 volte, poi prega, scende il fuoco dal cielo, consuma l'acqua, brucia il sacrificio e non dimentichiamo, anche se quella parte è tagliata dalla liturgia, lui li fa scannare tutti i 450 profeti, tutti. Quindi non è che è proprio una mano leggera, insomma. A questo punto Jezabele si scatena. Si scatena e lo vuol morto. Ora Elia fugge, e qui anche qui interessante perché passa dall'esaltazione del popolo che si inginocchia e dice Eliao, cioè il Signore è Dio, il Signore è Dio, è una frase che fa appunto riferimento al suo nome, e poi d'un tratto passa davvero dalle stelle alle stalle perché cade in depressione e chiede di morire. Si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: Ora basta, Signore, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Per giungere a un simile limite bisogna essere in una difficile situazione interiore. Notate che qui non è tanto il pensiero del suicidio, ma un'invocazione rivolta a Dio perché prenda la vita del profeta, in quanto il compito affidato dall'Altissimo è insopportabile, è in certo senso impossibile. E a fronte del pericolo rappresentato dalla regina, è meglio che sia Dio ad intervenire. Quindi, primo riferimento Elia, secondo Geremia, il quale va oltre. Perché? Perché la solitudine, la denigrazione, il sistematico rifiuto del suo messaggio l'hanno condotto ad uno sconcerto tale che egli non solo si lamenta nella preghiera, Geremia 20, le famose lamentazioni di Geremia, ma giunge a maledire sia il giorno della propria nascita, sia colui che ha portato a suo padre la buona notizia. Sapete, in antichità la nascita era riservata alle donne, quindi il marito stava fuori, veniva poi portata la notizia se era un maschio o se era una bambina. E al culmine della disperazione, Geremia afferma, 20:18, perché sono uscito dal seno materno per vedere tormento e dolore e per finire i miei giorni nella vergogna. Ecco, nel libro di Giobbe noi troviamo la stessa lamentazione disperata. Si tratta di una maledizione, meglio, di un augurio che il giorno della nascita e addirittura del concepimento sia annullato. Giobbe cioè intende rinnegare se stesso. Il giorno è la luce, è il segno della creazione. Giobbe vorrebbe che quel giorno fosse tenebra. Cioè, l'uomo disperato preferisce il caos all'ordine, il buco nero dell'oscurità allo splendore della luce. Giobbe, appunto, rinnega se stesso. La notte del suo concepimento la vorrebbe inghiottita nelle tenebre. Dio, che dalla profondità dell'oscurità fa emergere la luce, non faccia nulla per quel giorno. La vittoria della luce sul buio è il segno del trionfo dell'ordine sul caos. Giobbe lo rifiuta. Vorrebbe annullare la propria nascita, dunque se stesso. Ma essendo tutto ciò impossibile, perché Giobbe è nato, si chiede proprio perché è nato, perché è stato messo al mondo. Sarebbe stata meglio la morte, così la sua vita non avrebbe conosciuto la sofferenza. Sarebbe già sepolto, avrebbe evitato le pene. Giobbe rifiuta anche la notte in cui è stato concepito. Vorrebbe che quel tempo fosse infinito, senza mai aver lasciato lo spazio all'aurora. Cioè, Giobbe rifiuta tutto. Vedete, come Geremia, anche Giobbe ha i suoi continui perché che ritmano questo testo. È appunto, come vedremo poi, il tipico linguaggio delle lamentazioni. Perché? Perché in ogni sofferenza Giobbe ripete sempre la stessa domanda, una domanda che resta senza risposta. Perché? In realtà lo sforzo di annullare il proprio concepimento e la propria nascita è una strada senza sbocco. Giobbe non può che fallire in questo suo proposito. Allora non gli resta che interrogarsi sul motivo per cui una madre l'ha accolto, l'ha allattato, si è presa cura di lui. Se fosse morto immediatamente avrebbe evitato la sofferenza. Anzi, perché non è morto ancora nel grembo della madre? Quello sarebbe stato appunto la sua tomba, quello Sheol, ombratile dimora dei morti, dove tutti gli uomini si riposano e dove le differenze non hanno più senso. Ma vedete, questa domanda sul perché, del perché, si trasforma ad un certo punto in un atto d'accusa contro Dio. 3:23, per la prima volta si cita il nome di Dio. A un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Nella propria esistenza l'uomo ignora lo svolgimento, è Dio a stabilirne il percorso. L'uomo è solo, dice Giobbe, un forzato. Dell'esistenza e del suo svolgimento l'uomo non è padrone, Dio decide l'itinerario e l'uomo è come obbligato. Giobbe fa parte di quegli infelici che sospirano la morte, ma nonostante questo anelito estremo non riescono a raggiungerla. Il suo problema però più radicale, si capisce, è solo la fine, non è la vita. Il suo problema più radicale è Dio. Allora, vedete, questo primo urlo, capitolo terzo, in fondo ci mostra che Giobbe riesce a poco a dire il suo vero problema, cioè che è il problema del libro, ovvero sia perché certo la sofferenza, questo è il punto di partenza, ma più radicalmente chi è Dio? Perché Dio permette tutto questo? Ora, nel dialogo che segue con Eliphaz il Temanita, sapete che la struttura del libro è così, che dopo questo urlo del capitolo terzo poi si aprono i dialoghi e sono, appunto, funzionano sempre così, interviene un personaggio, Eliphaz, gli amici, cioè appunto Eliphaz e poi Bildad e poi l'altro e Giobbe risponde, quindi è tutto fatto in questo modo. E il primo dialogo, i capitoli 4 a 7, interviene Eliphaz il Temanita e poi Giobbe risponde al capitolo 6-7. Ora, Dico brevemente una parola, ma poi mi fermo soprattutto sulla risposta di Giobbe perché è interesse del tema che stiamo trattando. Il primo amico, appunto, è Elifas il Temanita. Anche Elifas non è un israelita, pare essere il più anziano dei tre amici. E da quanto dice si evince che Elifas è un uomo che ha riflettuto a lungo sulle grandi domande dell'esistenza. I suoi discorsi sono sfumati, articolati, non sono caricaturali. È il difensore del buonsenso, del giusto mezzo. E che cosa intende dire Elifas a Giobbe? L'idea è forse sostanzialmente questa: Giobbe, per quanto si dica, si dichiari innocente, tuttavia non è proprio così puro. E allora ammetta una buona volta di aver compiuto il male e Dio lo salverà, gli ridonerà quella felicità che ha perso. Ancora una volta, vedete, emerge la teoria della retribuzione, una teoria imparata a scuola e che Elifas dice chiaramente, 5:27, ecco, questo l'abbiamo studiato a fondo ed è vero, ascoltalo e imparalo per il tuo bene. In breve, lui dice, nessun uomo è felice. La sventura colpisce il peccatore, mentre il giusto vive felice. Sono questi, in fondo, gli argomenti che Elifas sfodera in risposta a Giobbe. Vedete, è la teoria della retribuzione pura. E che cosa ribadisce Giobbe a quest'uomo prigioniero di una teoria che non riesce a guardare in faccia quest'uomo che soffre? Questo è il punto. La risposta, versi capitoli 6-7, in tre momenti. Il povero Giobbe apre la sua bocca e per tre volte si lamenta della sua difficile situazione. Poi interroga gli amici, ma soprattutto interroga Dio. Prima in modo implicito, poi sempre più esplicitamente. Giobbe non ne può più. Conosce non solo la sofferenza, ma la nausea, lo svuotamento interiore, l'assoluta mancanza di senso. Qui davvero potremmo dire, anzitutto, accennavo già prima, ma riprendo, sente il corpo. Noi sappiamo bene che noi col corpo sentiamo il mondo. Cioè il corpo è uno strumento di comunione col mondo. Nel momento in cui io vivo e sto bene e sono in salute, il corpo mi permette di entrare in comunione col mondo. Per cui adesso io con la mano prendo il libro e lo alzo, prendo la mascherina e la metto in tasca, prendo la penna e scrivo, eccetera. Gesticolo mentre parlo, da buon italiano. Ma nel momento in cui io sento il corpo, ecco che il corpo non diventa più uno strumento di comunione col mondo, ma una barriera. Io non penso ad avere i denti in bocca. Quando mangio, mastico. Ma se mi fa male un dente, sento il dente. E non è che dico, vabbè, mi fa male un dente, oggi studio. Quando? Dove? Impossibile. Appunto, quel percepire il dente piuttosto che un ginocchio o quant'altro mi impedisce la relazione col mondo. Perché io sento il corpo e che diventa una barriera in certo senso insormontabile. Ebbene, Giobbe fa percepire bene questo sentire il corpo come una barriera che impedisce una comunione col mondo, ma soprattutto ci mostra tre reazioni che sono tipiche dell'esperienza del dolore. La prima reazione è l'urlo, il gridare. Il tono acceso dice simbolicamente che una persona vive. E anche se l'urlo non è parola, ma una specie di grido animale, però è un modo per dire io esisto, io ci sono. D'altra parte, sappiamo tutti, quando noi prendiamo uno spavento, anche banale, sto cucinando, non mi accorgo di avvicinare un dito a una pentola, che è molto, che è bollente, che scotta, qual è il primo grido? cioè mi stacco, mi allontano, chiaramente un istinto, e do un urlo, oppure improvvisamente mi si compare di fronte a una persona che non aspettavo, mi spavento, cosa faccio? Grido. Cioè, dico di esistere, io ci sono, non sono semplicemente la mia sofferenza, ma reagisco. Ebbene, l'urlo esprime simbolicamente proprio la volontà di reagire, di esserci. E attenzione, l'urlo non è sempre in gola, c'è anche un urlo silente, c'è anche un urlo, potremmo dire, fortissimo ma muto. Perché? Perché abita dentro. C'è una seconda reazione, e la seconda reazione è la preghiera, cioè cercare uno spazio simbolico dove ricollocare il dolore. E indubbiamente Giobbe conosce questo, nel senso che, come in tutta la tradizione biblica, si conosce l'arte della preghiera, cioè di rivolgersi a Dio dicendo il proprio male. E la preghiera ha questa forza che non è semplicemente raccontare il male, ma raccontare il male a Dio. E questa è la grande differenza. E come vedremo poi, i salmi da questo punto di vista sono una straordinaria scuola, perché metà dei salmi, anzi di più, sono salmi appunto di invocazione, sono salmi in cui si chiede a Dio un dono di uscire dal dolore, sono salmi in cui si invoca, ma c'è una terza reazione ed è il silenzio. Non il silenzio imbarazzato di chi non sa che cosa dire, ma il silenzio solenne, importante, più eloquente di tante parole. Ecco, Giobbe modula questi linguaggi, il linguaggio dell'urlo, il linguaggio della preghiera, il linguaggio del silenzio. Giobbe riapre la sua bocca dopo aver taciuto, non per paura o per vigliaccheria, ma perché abbattuto dal dolore. Aprendo la bocca adesso, una cosa sola gli è chiara: Dio l'ha colpito, l'ha avvelenato, l'ha terrorizzato. 6.4. Le saette dell'Onnipotente mi stanno infitte, sicché il mio spirito ne beve il veleno, e i terrori di Dio mi si schierano contro. E allora ecco la sua paradossale preghiera. 6.9. Dio lo finisca, lo schiacci, senza indugiare, perché lui non ne può più. Cito: volesse Dio schiacciarmi, stendere la mano e sopprimermi, questo sarebbe il mio conforto, io gioirei, pur nell'angoscia senza pietà, perché non ho rinnegato i decreti del Santo. Vedete, il disgusto dell'esistenza conduce Giobbe a desiderare la morte. Degli amici Giobbe è deluso. Elifas ha parlato a nome di tutti, senza mostrare alcun segno di compassione nei suoi confronti. Gelato, potremmo dire distaccato. Giobbe gli accusa di non temere Dio proprio perché l'attenzione al prossimo è il segno di una fede autentica. Ed ecco la sua accusa, 6.15. I miei fratelli sono incostanti come un torrente, come l'alveo dei torrenti che scompaiono, sono torbidi per il disgelo, si gonfiano allo sciogliersi della neve, ma al tempo della siccità svaniscono e all'arsura scompaiono dai loro letti. Cioè sono incostanti, come i torrenti, mettiamente i wadi, che appena piove si gonfiano e veramente spazzano via tutto. Ma appena poi smette, sono secchi, sono luoghi dove le pecore vanno a pascolare. Giobbe non chiedeva molto agli amici, non desiderava i loro beni, non cercava raccomandazioni, non voleva protezione, chiedeva solo un po' di consolazione. E invece loro mettono in dubbio la sua integrità, senza portare nemmeno una prova. Hanno posto sotto accusa le sue parole disperate, ma in questo modo lo insultano. È qui l'esperienza proprio di chi, nel momento della sofferenza, sente il sospetto su di sé, che è la cosa sostanzialmente peggiore. Perché? Perché oltre al dramma che tu vivi della sofferenza fisica, ti rendi conto che si sospetta di te, che forse insomma non è proprio del tutto così gratuita, cioè in fondo è la tua responsabilità per questa cosa, quasi che sia colpa tua la malattia. Questa cosa, capite, che intristisce tantissimo, per cui dice, ma come, io sto subendo tutto ciò. Non so se avete avuto modo di leggere un libro uscito in italiano un paio d'anni fa, 19 mi pare, di una scrittrice australiana, Corrie. Il libro si intitola Morire una vita e questa scrittrice, morta di cancro, di tumore, scrive questo volume, questo racconto autobiografico descrivendo gli ultimi mesi. Naturalmente il libro è uscito postumo e vi assicuro che ha delle pagine incredibili perché sente fortemente questo momento difficilissimo e insieme valuta la banalità di quello che gli viene detto dalle persone che gli stanno intorno. Oppure pensate a quel capolavoro che è La morte di Ivan Illich di Tolstoj, stessa cosa, anche lì c'è la descrizione di quest'uomo che sta morendo e di come lui valuta la moglie, la figlia, che sono tutti preoccupati di andare alla festa, di vestirsi in un certo modo, e lui è lì che sta morendo. E l'abisso che separa questi suoi cari con quello che lui sta sperimentando. Certamente Giobbe ha davvero, come tutta la Bibbia, come dire, istruito e dato parola ai grandi spiriti che hanno scritto a proposito di questa esperienza difficile della sofferenza, quindi lo ritroviamo davvero in tanta letteratura. Dicevo, deluso dagli amici, Giobbe ricomincia a parlare di sé in un monologo disperato, il capitolo 7. Notate che qui, dal punto di vista letterario, lui usa questa, diciamo, piccola particolarità, cioè questa astuzia, parla di sé in terza persona. È un modo evidentemente per prendere distacco da sé, ma insieme anche per dire l'universalità di quanto sta vivendo in prima persona. E l'immagine è potentissima. Egli è diventato come lo schiavo costretto ai lavori forzati sotto il sole, che cerca un po' d'ombra. La notte per lui è lunga, invece del riposo sono i sospiri a tenerlo desto, e quando si sveglia la mattina vorrebbe che fosse già sera. Anche qui, se qualcuno di voi ha esperienza di stare accanto a una persona che sta morendo, è così. Le notti in cui tu sei accanto, dormi accanto, cerchi di dormire un pochino, e ogni sospiro sei lì che dici: ma cosa fa questo? E ti rendi conto che non riescono proprio a dormire. E si sente una distanza quasi incolmabile, da una parte l'affetto che appunto avvicina, ma dall'altra parte l'impossibilità di dare una mano, perché quella sofferenza è solo sua. A questo punto Giobbe si rivolge a Dio, come Elisfa gli aveva consigliato. Ma Giobbe, notate, non si umilia di fronte a Dio, al contrario diventa sempre più aggressivo. Se la prende con colui che lo sta colpendo. Giobbe si sente vicino alla fine, la sua esistenza è come un soffio, ma finché è in vita, Giobbe vuole urlare a Dio che non lo si tratta in quel modo. Ora, l'apice del suo discorso sono i versetti 17 e 19 del capitolo 7, che vi rileggo brevemente. Che cos'è l'uomo perché tu lo consideri grande? E a lui rivolga la tua attenzione e lo scruti ogni mattina e ad ogni istante lo metta alla prova, fino a quando da me non toglierai lo sguardo e non mi lascerai inghiottire la saliva. Vedete, questa è la parodia del Salmo 8. Il Salmo 8 dice: quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'è mai l'uomo perché ti ricordi di lui, figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Il salmo canta le meraviglie della creazione, al cui centro sta l'uomo. E invece Giobbe dice esattamente il contrario. Allo stupore del salmo si è sostituita una amara constatazione. Che cosa ha fatto mai l'uomo per essere perseguitato da Dio? Che cosa ha fatto per essere perseguito come un delinquente? Dio sembra davvero uno spietato controllore, un feroce aguzzino che si avventa sul prigioniero. V'è forse una colpa che possa meritare tutto questo? V'è forse un peccato che giustifichi frecce così amare? Dio, vedete, non è più il Salvatore, ma è il persecutore. L'uomo coronato di gloria e di onore non è altro che una vittima ferita a morte. Mentre nei Salmi l'orante domanda la protezione e invoca la custodia del Signore, Giobbe chiede che Dio si allontani. Mentre quelli supplicano di scampare dalla morte, Giobbe aspira alla morte. Vorrebbe semplicemente un attimo di tranquillità per respirare, ma non ce l'ha. Ora, la vostra domanda in realtà non era solo Giobbe, ma anche la passione. E quindi adesso devo passare all'Altro Testamento e almeno brevemente dire qualcosa sulla passione. Prenderò un caso, Marco, e poi cercheremo di mettere insieme questi due discorsi. Ora, c'è una sorprendente constatazione da fare, e la sorprendente constatazione è questa, che i Vangeli, e in particolare i racconti della Passione, non citano mai Giobbe, mai. Né ci sono, citazioni non ce ne sono, forse ci sono due allusioni. Matteo 26-28 che allude a Giobbe 30-10, oppure Luca 22,31, Satana che voleva gli arvi, che allude a Giobbe 1,6,12. Punto. Quindi uno dice: ma come? Questo che è il libro, in certo senso, della sofferenza per eccellenza, non è mai nemmeno alluso nel racconto della Passione. E invece il racconto della Passione, questo sicuramente, almeno in Marco, rappresenta una riscrittura geniale del Salmo 22. Il Salmo 22 è il famoso Salmo Dio mio, perché mi hai abbandonato? E praticamente, come sapete, le ultime parole di Gesù in croce suonano così. Marco 15:34, all'ora nona Gesù gridò a gran voce Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? È il Salmo 22 in bocca a Gesù. Notate, senza alcuna forma di introduzione, ma evidentemente il mutamento linguistico, qui addirittura in aramaico, ci mostra che sta citando un testo biblico. Allora, qui vedete questa citazione del Salmo 22, potremmo dire, ha fatto sorgere davvero una ridda di interpretazioni. Perché? Perché l'inizio di questo salmo è caratterizzato da un'invocazione che funziona come una domanda, ma anche come un'accusa. E potremmo dire emergono alcune forti sottolineature. Perché? Perché anzitutto l'orante dà voce all'esperienza di essere stato abbandonato da Dio. E la richiesta di un perché mi hai abbandonato, mostra che l'orante non comprende l'atteggiamento di Dio nei suoi confronti. È diventato cioè insicuro a proposito dell'agire di Dio e tuttavia si rivolge a lui continuandolo a chiamare Dio mio. Interessante questo, che chiede perché ma lo chiama Dio mio, che rivela un forte attaccamento a Dio e in certo senso una specie di argine alla disperazione. Ora, l'Evangelista, notate, è Marco, è molto avaro nel dirci le preghiere di Gesù. Al capitolo primo ci dice che Gesù pregava o non che cosa diceva. Al capitolo sesto ci dice che Gesù pregava, ma ancora che non ci dice che cosa diceva. Solo al Getsemani abbiamo la parola di Gesù, Abba, Padre, 14:36. E certamente questo vezzeggiativo esprime la profonda intimità del figlio. ma l'invocazione sulla croce rappresenta un arretramento. Appunto, Dio mio, non è dire Abba, è ben diverso. Cioè, colui che dalla voce celeste al battesimo e alla trasfigurazione era stato chiamato figlio, come può ora affermare di essere abbandonato? Gesù sembra spogliarsi della sua singolarità filiale per indossare i panni del giusto perseguitato nel momento in cui lamenta l'abbandono da parte di Dio. Allora, per far fronte a questa difficoltà, alcuni interpreti dicono: ma qui Gesù intona tutto il salmo, cioè l'inizio, l'incipit del salmo, Salmo 22, starebbe a dire tutto il salmo. E il salmo inizia così, ma poi finisce con delle parole di ringraziamento. Cioè, potremmo dire, una simile lettura intende l'inizio, l'incipit del salmo come un riferimento a tutto il salmo e quindi anche al ringraziamento. Ma questa lettura non convince. E invece noi dobbiamo rileggere questa preghiera alla luce dell'intero racconto di Marco, ma insieme anche alla luce dell'intero salmo, in cui v'è l'allusione iniziale a un dramma che Gesù appunto sta vivendo. E cioè, ci rendiamo conto che Marco, lungo tutto il suo racconto, fa riferimento a questo salmo, ma come? Capovolgendolo. Cioè, non dall'inizio alla fine, ma dalla fine all'inizio. Parte dal ringraziamento sul regno di Dio all'inizio e termina con le prime parole del Salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ora, il Salmo è sostanzialmente in due parti. Inizia con un forte senso di abbandono, recupera poi il passato salvifico e alla fine giunge al ringraziamento. Ebbene, la vicenda di Gesù raccontata da Marco ribalta l'ordine dei fattori del Salmo. All'inizio Gesù proclama il regno di Dio è vicino, convertiti e credete al Vangelo 1,14-15, cosa che il Salmo ricorda solo al termine. Poi il banchetto eucaristico, capitolo 14, è preceduto dall'annunzio del tradimento e poi dal rinnegamento, che si prolunga nella preghiera del Getsemani, dove Gesù invoca Abba, o invoca Dio come Abba perché lo liberi. E ancora una volta il banchetto eucaristico è un rendimento di grazie che precede la liberazione, mentre nel Salmo il rendimento di grazie seguono l'esaudimento. Alla preghiera di Gesù segue l'arresto, il processo con le false accuse, la consegna a Pilato, gli scherni, la divisione delle vesti e infine la morte. E il culmine è la preghiera, nella quale Gesù esprime la sua protesta di abbandono rivolta a Dio. Prima dell'ultimo grande grido finale che precede la morte e al riconoscimento da parte del centurione. Nel Salmo il lamento sta all'inizio, qui invece è posto alla fine. Allora, che cosa vuol dire questo? Che il racconto di Marco ripercorre il Salmo controcorrente, dalla fine all'inizio. Non è cioè una replica meccanica. Il fatto stesso del capovolgimento, vedete, dice una originalissima reinterpretazione. Gesù invoca Dio urlando una preghiera, conosce gli scherni degli avversari, addirittura fa l'esperienza dell'abbandono. Le tenebre che dall'ora sesta all'ora nona coprono tutta la terra non rappresentano un giudizio, ma un segno teofanico, proprio come i cieli squarciati al battesimo e la nube luminosa della trasfigurazione. Da questo segno Gesù aspetta che venga una voce che lo riconosca. Ancora una volta, come appunto al battesimo e alla trasfigurazione, come il figlio amato. Ma la voce non arriva. E a questo punto Gesù fa sentire la sua preghiera in croce, priva del riconoscimento del cielo, è solidale con l'umana percezione dell'abbandono di Dio, cui Gesù non si è sottratto. Questa comunione con l'umanità, diciamolo pure col peccato, giunge all'estrema conseguenza. Perché vedete, la croce è esattamente questo. Gesù non solo condivide la nostra umanità, questo è il mistero dell'incarnazione, cioè Gesù ha preso il nostro corpo, si stancava, è limitato nei movimenti, nelle cose come tutti gli uomini, invecchiava e così via, ma assume anche ciò che non conosce, cioè il peccato. Attenzione, non nel senso che Gesù abbia peccato, ma nel senso che muore come un peccatore, che entra nel mistero della separazione da Dio, che, come diciamo nel credo, scende all'inferno, cioè sperimenta la distanza assoluta da Dio. Ebbene, questa estrema condivisione del peccato, vedete, non riceve una parola, una voce dall'alto, ma la parola è affidata a un uomo, il centurione, che esprime la voce della fede. Cioè, il narratore, con l'autorità e l'onniscienza che gli è propria, ha raccontato gli eventi della passione. E potremmo dire, ci dà informazioni che godono della massima attendibilità proprio perché li racconta lui, informando con certezza i suoi lettori. Ma nel momento in cui Gesù muore, il narratore si ritira e lascia spazio a un personaggio umano, il centurione. Qual è l'effetto del passaggio dal narratore al personaggio? La certezza è minore. Perché? Perché il lettore percepisce la realtà per mezzo dell'interpretazione offerta da un personaggio, e non gode di quanto il narratore onnisciente gli comunica. E questa è la differenza, cioè in narrativa, quando il narratore parla, è, nella Bibbia certamente, è affidabile e onnisciente, ma quando parla un personaggio ci si può dire, ma questo sta dicendo il vero o no? Qual è la circostanza per cui parla? E qui avete a Padova un bravissimo biblista, che amico fra l'altro, Carlo Broccardo, che ha, insomma, ha lavorato molto su queste cose con testi, secondo me, magnifici, in cui spiega proprio queste cose. Ebbene, l'identità di Gesù, così vedete, è riflessa nella coscienza e nelle parole del centurione. Il passaggio dalla voce del narratore alla voce del personaggio, dando accesso alla percezione dell'identità di Gesù, necessariamente filtrata dalla sua coscienza, la coscienza del centurione sollecita evidentemente la coscienza credente del lettore, il quale anche lui deve, in certo senso, specchiarsi nel personaggio, o meglio nelle dinamiche che questo personaggio vive e in fondo sta mostrando. Allora si comprende come l'utilizzo del salmo in ordine inverso dia luogo a una torsione ironica. Vedete, l'ironia può essere intesa non solo come antifrasi, cioè come dico A per dire non A, o il contrario, dico non A per dire A. Dico ma che bravi per dire siete degli sciocchi. Questa è proprio tipicamente l'antifrasi. Ma l'ironia può essere una allusione a denunciati che vengono esportati dal contesto originario in un nuovo contesto, dove riprendono vita nuova, appunto in forma ironica, con una torsione rilevabile dal punto di partenza al punto di arrivo. Ebbene, l'ironia qui è somma, perché riguarda sia il riconoscimento dell'identità di Gesù, strettamente legato alla morte di croce, sia la concezione del regno di Dio, che si realizza proprio passando attraverso il mistero della morte di Gesù. Inutile dire che a questo livello si pone una radicale differenza fra l'andamento del Salmo e il racconto di Marco. Perché Marco ci mostra proprio esattamente questo, che nel momento apicale dove Gesù prega dicendo le parole Dio mio perché mi hai abbandonato, lì il centurione riconosce che quello era il figlio di Dio. Non la voce dal cielo, ma la voce dalla terra, addirittura di un pagano, di un gentile. Adesso mettiamo insieme queste due prospettive, Giobbe e abbiamo visto la passione di Marco. Dicevo, se Marco e gli altri evangelisti non citano Giobbe, mentre è evidente il riferimento al Salmo 22, qual è il nesso della passione con il libro di Giobbe? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare all'epilogo del libro, capitolo 42, dove Dio non risponde più a Giobbe, ma si rivolge a Elifaz, il primo degli amici, e 42,7 risponde esplicitamente appunto a questo amico. E il Signore è in collera con i tre amici perché i loro discorsi non sono stati corretti, al contrario di quelli di Giobbe. E qui il libro, diciamo che riserva il suo ultimo colpo di scena. Giobbe, che ha parlato in modo così audace, in modo quasi blasfemo ed eccessivo, è l'unico che ha parlato bene di Dio. Cioè, Dio sta al termine di un cammino in cui lo si è invocato, magari addirittura maledicendolo, ma nella speranza di poterlo incontrare. Alla fine di un'esperienza coraggiosa in cui la pazienza e la riverenza sono state messe da parte da Giobbe, che cosa si rivela? Si rivela il volto del Padre. Allora viene da chiedersi: dov'è Dio? Dio non è solo alla fine di un lungo percorso carsico, ma stava già all'inizio. Il Padre non era solo nella fiducia concessa a Giobbe. Dio non crede all'accusa di Satana e per questo permette quello. Ma era già nella sofferenza di Giobbe che lo invocava. Dio era già lì. E a questo punto, e solo a questo punto però, noi possiamo fare la relazione, cioè stabilire il nesso fra questa vicenda e la vicenda di Gesù e la passione. Perché? Perché appunto istintivamente abbiamo agli occhi, davanti agli occhi, la croce di Gesù e quel grido che abbiamo appunto visto prima, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ebbene, Dio era lì, ma anche lì taceva e lasciava parlare Gesù. Gesù però, vedete, non ha chiesto di essere tolto dalla croce. Come Giobbe ha chiesto un riconoscimento, una parola che egli si era già udita due volte al Giordano e alla Trasfigurazione, tu sei il figlio amato. Sulla croce la risposta non è giunta, è invece sgorgata una domanda, appunto il lamento, perché mi hai abbandonato? Una parola desolata, diversa da quella affettiva del Getsemani, Abba Padre. Sulla croce il figlio è come costretto a condividere l'esperienza più comune di tutti gli uomini, anzi, l'esperienza del limite. Ma proprio il patibolo del Golgota diventerà un inatteso luogo di rivelazione. Potremmo dire non più per la voce celeste dall'alto, come al battesimo e alla trasfigurazione, bensì quella del figlio, misteriosamente capace di farsi riconoscere proprio dal suo carnefice, cioè dal centurione. In fondo, in quel perché, in quel Dio mio, si rivela Dio. Il centurione, vedendolo spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. E cioè il centurione dice questo non per una manifestazione miracolosa, ma per la trasparenza dell'abbandono di Gesù, un abbandono in Dio e anche un abbandono da Dio e tuttavia rivelazione capace di brillare nel momento culmine dell'oscurità e dell'infamia. La croce misteriosamente diventa la trasparenza di Dio. E a questo punto noi troviamo il nesso fra la passione di Gesù e Giobbe. Anche per Giobbe Dio è già presente nel suo lamento e nella sua invocazione. Se Dio stesso può dire che Giobbe ha detto cose giuste di lui. Vedete, anche se i due testi, meglio il testo del Nuovo Testamento, evidentemente ignora Giobbe, però la dinamica in fondo è la stessa. Perché è una dinamica dove misteriosamente Dio si manifesta appunto in maniera assolutamente sorprendente. Permettetemi un'ultima nota proprio filologica. Come sapete, il nome Giobbe in ebraico si dice Job, che etimologicamente significa dov'è il padre? Se però noi cambiamo la vocalizzazione, e cioè scriviamo Iobbe, salta fuori nemico. Ecco, a partire da questo gioco etimologico possiamo interpretare tutta la vicenda di Giobbe. Si tratta di una grande domanda posta a Dio. Tu per me sei un padre o un nemico? Su questa domanda si gioca tutto il libro. Ora, questa domanda brucia più delle piaghe di Giobbe, ma nessun credente può sottrarsene, perché solo passando attraverso questa domanda la sua fede uscirà matura.